Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Don Raffaele Buttol.
Sono Don Raffaele Buttol, nato il 9 maggio 1918 ad Aguardo. Ordinato sacerdote nel 1943, mandato cappellano a voto di cadore in novembre perché ha avuto una pleurite proprio quell'anno lì, e a voto di cadore sono rimasto un anno. Durante l'estate del 1944 sono cominciati movimenti partigiani da quelle parti, la scintilla è scoppiata con la morte di Bill, avvenuta in un rastrellamento da parte della Gestapo al rifugio Venezia. I partigiani erano accampati sul Monte Rite, dove ora stanno trasformando il forte in museo di montagna, no? Eccoci. E alcuni partigiani sono scesi, sapendo che c'era questo rastrellamento, sono scesi incontro ai tedeschi. Due sono scesi sul ponte, sul Boite, dove il passaggio dei tedeschi era obbligatorio, e con imprudenza si sono nascosti là per combattere. Se non che due tedeschi li hanno visti, hanno buttato una bomba, Bill è morto, Pinna ferito in una spalla, è stato preso prigioniero, deportato alle carceri di Belluno, e si pensa che sia stato fucilato là, in quelle carceri. Ho avuto un incontro con i tedeschi che portavano via Penna, il sopravvissuto, i quali mi hanno detto che c'era un partigiano che ha fatto caput. Il giorno seguente, assieme a un certo Pietro Talamini, fratello di Riccardo Talamini, chiamato Orso, nome di battaglia, e si trovava sulla rite, abbiamo un po' perlustrato il bosco alla ricerca della salma di Bill.
Ecco, Raffaele, scusa, quando è avvenuto questo? Ti ricordi la data?
All'inizio di agosto del 44, del 44. Siamo saliti fino al Monte Rite, cercando la salma, non l'abbiamo trovata, siamo scesi. La salma è stata ritrovata poi da un cacciatore, perché sentiva l'odore di corruzione, insomma. Ecco. Da allora ho avuto continui contatti con i partigiani, dato che li abbiamo incontrati sul Rite. Ho avuto contatti anche con Gallo, che si chiamava, il nome di battaglia era, mi scappa il nome.
Dopo lo recuperiamo.
Sì. Il quale era comandante della brigata Calvi. L'ho incontrato la prima volta in bicicletta, si è fermato a chiacchierare con me, mi ha chiesto di se potevo conservare dei viveri per loro in canonica, e li ho conservati. Questo perché un battaglione della Calvi si era trasferito proprio nella nostra zona, il battaglione Beppe Stris. Il motivo perché si era trasferito lì era questo: il trenino di Cortina faceva servizio di trasporto d'armi, le armi arrivavano via Lienza a Dobbiaco, da Dobbiaco caricavano sul trenino di Cortina-Calalzo, a Calalzo trasportavano su quello di Padova, e così le armi arrivavano al fronte. Questo a causa dei bombardamenti del Brennero, per cui c'era molta difficoltà a portare armi attraverso il Brennero. Una commissione di alleati aveva, una missione si dice di alleati, aveva avvisato i partigiani che gli alleati avevano intenzione di bombardare la valle del Buite per impedire che il trenino funzionasse. Allora la Calvi ha promesso che avrebbe trasferito nella valle del Buite un battaglione per sabotaggi, e così è stato affidato questo compito al Bepistris, battaglione Bepistris, e allora ci sono stati diversi scontri. Di giorno i partigiani facevano saltare ponti, e di notte i tedeschi costruivano i ponti, di notte venivano minati e saltavano. Finché i tedeschi, stanchi di questo continuo sabotaggio, hanno rastrellato truppe dentro per l'Austria, portate fuori, hanno fatto un grande rastrellamento sui boschi dell'Antelao da sopra San Vito verso Vodo. sono stato avvisato dell'arrastrellamento da un certo signor Rani, che era interprete della gendarmeria di San Vito, la quale gendarmeria si era collocata all'albergo Margaro, dove questo signore era direttore. Avendo visto come mi trovavo, la mia situazione, quel signore mi ha avvisato dell'arrastrellamento, pregandomi di dire ai partigiani di scappare, di non combattere, di nascondersi, perché anche per un solo tedesco che fosse morto avrebbero per rappresaglia bruciato Vinigo. Non potevo muovermi perché era domenica, mandato su sempre il fratello di Orso, Piero Talamini, quale ha avvisato i partigiani. I partigiani sono scappati, si sono nascosti, non è successo nulla, è andato tutto liscio. Qualcuno si è accorto del mio colloquio con un ragazzo che è arrivato in bicicletta, che mi ha avvisato della cosa, e hanno denunciato me, e sono stato arrestato ai primi di novembre del 1944.
Ecco, scusa una cosa, Raffaele. Prima, a ottobre, qualcuno aveva denunciato i tuoi rapporti con i partigiani?
Qualcuno, penso di sì, perché i tedeschi nell'interrogatorio mi hanno chiesto anche altre cose. Sì.
Ti hanno arrestato dove?
Mi hanno arrestato a Vodo. Sapendo di dover essere arrestato perché avvisato, andai a Belluno, poi venni a casa mia ad Agora a salutare i miei. E ritornando a Calasa ho incontrato una signorina che mi avvisava che i tedeschi mi cercavano, erano stati a Vodo per arrestarmi, non trovando me, avevano portato via il parroco e la domestica. E allora la domestica mi ha detto che era, no, il parroco mi ha detto che era sul trenino che ritornava a casa, rilasciato dopo un interrogatorio. La domestica era ancora agli arresti. Sono salito sul trenino, sono arrivato a Peai, una frazione prima di Vodo. La mia intenzione era di tenermi nascosto e scappare per montagna e ritornare ad Agordo, vivendo nascondimento. Invece mi sono rifugiato la mattina presto in asilo. È arrivato il parroco per dire la messa in asilo, e ci siamo incontrati. Poi è ritornato in canonica, ha trovato i gendarmi che volevano arrestarmi. Lui è cascato, insomma, è... ingenuamente ha detto che io ero in asilo, ho dovuto presentarmi, di conseguenza così è andata la cosa. Mi hanno arrestato, mi hanno portato a Tai, là sono stato interrogato per 3 ore, insistevano perché firmassi un verbale, mi sono rifiutato di firmarlo. A un certo momento ho buttato la penna sul tavolo, dicendo che mai mi sarei condannato da me firmando delle cose false, e presi la porta per uscire. Ma hanno lasciato andare.
Ecco, ma a Tai dove ti hanno portato?
Nelle caserme, c'è una caserma Tai là.
E da chi era gestita questa caserma?
Dall'SS, penso, in quel momento là, dall'SS. Avevano arrestato anche tutto il Cadore, c'erano stati anche degli impiccati in Cadore in quel periodo là. E addirittura avevano incominciato ad impiccare col gancio anziché col laccio, una cosa tremenda. E pensavo che avrei finito anch'io. Quando sono uscito dall'interrogatorio, lungo il corridoio c'erano armati da una parte e dall'altra, con la baionetta in canna. Quando arriva davanti alla mia cella volevo entrare, invece un soldato mi ha detto: no, reverendo, venga con me. Mi ha accompagnato giù per le scale. E io allora ho pensato che mi portasse sulla piazza d'armi per impiccarmi e per fucilarmi ormai. Invece mi ha portato, guarda che sorpresa, mi ha portato al cancello, perché una donna mandata dal parco di Piedicatore mi portava da mangiare. Dopo alcuni giorni ci hanno portato, eravamo in diversi prigionieri. Ognuno di noi aveva un angelo custode tedesco. Ci hanno portato via col trenino fino a Dobbiaco, a Dobbiaco siamo scesi. Nel frattempo è venuto un allarme per aerei, sarebbe stata l'occasione buona per scappare, ma che avevo sempre il mio angelo custode attaccato. E quindi ho dovuto salire sul treno, siamo arrivati a Bolzano di notte, ci hanno accompagnato al corpo d'armata e di lì, immediatamente, senza neanche entrare, al campo di concentramento di Bolzano. E vi sono rimasto fin alcuni mesi.
Raffaele, scusa.
Dica.
Quando sei entrato a Bolzano, Sì. Vi hanno spogliato, vi hanno immatricolati?
Subito in campo di concentramento. Abbiamo lasciato i nostri vestiti, ci hanno dato una tuta di canapa, color canapa mi sembra, con il moltiplicare la croce di Sant'Andrea sulle spalle, il numero mio 6447, e sì.
Assieme al numero vi hanno dato qualche altra cosa?
Il triangolo rosso sotto, il segno della causa per cui erano dentro i politici, eccoci.
In quanti eravate voi, nel tuo gruppo, in quanti eravate che vi hanno portato via?
Partendo da Tai, sì. Saranno state una ventina, penso, non ricordo il numero, ma una ventina, sì.
Mi ricordi il nome di qualcuno?
No, non ricordo proprio ora, non ricordo più, mi dispiace. C'era...
Ascolta, c'erano anche delle donne in questo gruppo?
No,
qua?
No, donne non
c'erano. Solo uomini?
Solo uomini, sì.
E quando sei entrato a Bolzano... In che blocca ti hanno messo, te lo ricordi?
No, mi sembra... Confinavo col blocco delle donne. Non ricordo più il nome, era il D? Il D mi sembra. Il blocco delle donne, là. So che parlavamo anche con le donne, attraverso quella... i reticolati in alto, la parete che divideva. Eccoci.
Gli altri sapevano che tu eri un sacerdote?
In campo sì. Mi sono subito manifestato come sacerdote... E venivano anche a confessarsi, venivano anche a consolarsi, io cercavo di aiutare quanto più potevo. Il lavoro però era faticoso, portare travi, era un lavoro veramente faticoso, si faceva una piaga sulle spalle. C'era un deposito di travi fuori dal campo di concentramento, dovevano allargarlo, abbiamo portato via tutte quelle travi, dopo abbiamo preparato i plinti in cemento armato alti, neanche un meno di un metro, per poggiare sopra altre baracche e allargare quindi il campo. E curiosità, un giorno mentre lavoravo a fare i plinti fuori del campo di concentramento, vedo una donna fuori dai reticolati, era mia sorella. Allora ho detto ai miei compagni, là c'è mia sorella fuori, prendete un piccone, va su vicino, ho detto. E ho preso un picco per andarla su, incominciare un buco, ma mia sorella, come mi ha visto, mi ha riconosciuta, si è messa a gridare il mio nome, e una guardia sulla cavalletta, garretta, si dice, sulla garretta, ha incominciato a urlare, gridare e puntare il fucile, per cui io sono scappato ancora e mi sarei dovuto allontanarsi. Eccoci, questa vicenda. Stanco per le fatiche, facevo i lavori di fatica erano affidati sempre a chi aveva un titolo di studio, a chi non aveva un mestiere pratico. Medici, maestri, laureati, insomma, eccoci. E anche preti. Un giorno mi lamentavo del lavoro, della fatica che facevo con un tizio incontrato prima della conta sul campo, il campo aperto. E mi ha chiesto chi ero, come ero, ho detto sono un prete della diocesi di Belluno e faccio veramente fatica a fare certi lavori. Allora lui, veramente buono, era un emiliano, mi ha detto, guardi, dice, io chiederò al comandante del... sono responsabile di falegnami in campo. Sono responsabile dei falegnami in campo. Chiederò un altro falegname perché ne ho veramente bisogno. Quando il comandante chiede se c'è un falegname tra voi, tu alzi immediatamente la mano, senza esitare. E così ho fatto, il giorno seguente o la sera seguente, non so, e così mi hanno chiamato fuori, sono andato a far lavorare in falegnameria.
Ecco, dov'era la falegnameria?
Dentro nel campo.
Ah, quindi non uscivate dal
campo?
No,
preparavamo le baracche per l'allargamento del carcere, del campo. Mi hanno dato una tavola da pialare, la piala si piantava come una zappa nel campo e non andava avanti, allora sono messi tutti a ridere. Erano tutti emiliani là in quell'ambiente, tutti emiliani. Allora mi hanno detto, tu non sei mica la falegname? No, dico, non so, qual è il tuo mestiere? E indovinate, dico... Hanno cominciato a chiedermi mestieri, poi titoli, lauree, niente. Ma insomma, che cosa sei tu? Prete, ho detto. Da quel giorno mi hanno dato sempre del lei, di Emiliani. Sempre.
Ascolta Raffaele, mentre trasportavate i pali...
Sì?
Lo facevi assieme ad altri deportati?
Sì, c'erano questi due di dove, come si chiama il paese loro?
diventate sul Seveso.
Sì, appunto, sì.
Diventate...
Sono venuti poi a trovarmi a Novellisatura a Moena, mi sono venuti a trovarmi qui ad Aguarda.
Il Parisio.
Due fratelli.
Ecco, ascolta, e nel campo c'erano altri sacerdoti?
C'era un certo Don Andrea Gaggero, che era chiuso nelle celle perché aveva fatto il damerino della mensa degli ufficiali. E una volta entrando gli avevano affidato denari, non so chi, da portare dentro per i deportati genovesi. Glieli hanno trovati addosso e quindi li hanno chiuso in cella e castigato per diverso tempo. A quello, sapendo che c'era, mi hanno lasciato, ho passato una Divina Commedia, un Dantino piccolo, formato tascabile, perché si passasse il tempo così. Anzi, mi hanno permesso di entrare a vederlo, una guardia delle celle, era un alto tesino, buono, era un buon individuo quello. Portava dentro anche sigarette, se le dava, portava dentro all'internato. Perché in cella, fra l'altro, c'era anche il segretario comunale di Vodo di Cadore, Filippi Antonio, incarcerato perché non ha testimoniato contro di me. Quindi mandavo dentro sigarette che si consolasse così. Quel Dantino è rimasto dentro, in cella. Lo so perché dopo guerra ho letto un giornalino femminile, e una internata raccontava del campo di concentramento di Bolzano ad avere avuto tra le mani, dentro nelle celle, perfino un Dantino, con grande meraviglia sua, come ha fatto ad entrare quella Divina Commedia. Era il mio, io penso, senz'altro.
Raffaele, ti ricordi di un medico all'interno del campo?
Lo ricordo, sì. Sono andato da lui perché ero pieno pieno di macchie rosse attorno alla cintura. Siccome c'era la scabbia in campo, pensavo di avere anch'io la scabbia. Sono andato da lui e mi ha guardato, mi ha dato uno schiaffo sulla pancia dicendo: questi sono pidocchi, non scabbia.
E poi è stato quel medico lì che è stato colpito, che ha subito dei maltrattamenti?
Sarà, non ricordo, ora un po' mi scappa, mi sfugge.
E anche un falegname che hai visto?
Un falegname, sì, l'ho visto. Un falegname aveva lavorato nel blocco delle donne. Finito il lavoro, percorreva il corridoio di reti con la scala sulle spalle e un martello nel taschino. A un certo momento si è fermato perché il corridoio era chiuso da degli sottufficiali che ascoltavano il maresciallo, lui parlava. Si era fermato a distanza anche. Uno di questi sottufficiali ha fatto un passo avanti per lasciarlo passare. Lui, credendo che fosse un invito a passare, si è mosso. Sennò che il maresciallo, pensando che avesse scomodato quegli ufficiali, è andato lì, ha levato il martello dal taschino e ha dato un colpo in testa. Dopodiché io non lo incontrai più col falegname là. Non lo vidi più. C'erano delle avventure in campo di concentramento.
Non ti ricordi il nome di questo?
No, non lo sapevo il nome, non lo sapevo mai saputo neanche, no.
Però adesso io ti dico un nome che ti ricorderai. In campo c'era anche un maestro. Il maestro Palmieri.
Palmieri, sì, quello sì, lo ricordo, sì. Faceva il facchino del carro. E un giorno mi ha avvisato: guarda, Don Raffaele, che domani ho un incontro con mia moglie in un magazzino. Incontro progettato da un magazziniere. Se hai bisogno di qualche cosa, allora ho preparato una lettera per il mio vescovo. Gliel'ho data, si è messa nelle scarpe, nel magazzino ha finto di doversi allacciare la scarpa, l'ha levata, l'ha consegnata alla moglie, e quella lettera è arrivata al mio vescovo. In quella lettera diceva il vescovo che era stato processato, ma non avevano testimonianze contro di me, anzi mi ero rifiutato anche di firmare il verbale. Per cui il vescovo ha avuto la lettera, è intervenuto, si è incontrato col dottor Seiler, presidente del Tribunale Speciale di Bolzano, e hanno progettato di levarmi dal campo di concentramento e trasferirmi ancora alle carceri giudiziarie di Bolzano per rivedere il processo. Al vescovo, me l'ha detto il vescovo quando uscì, ha detto che avrebbero rivisto la causa, ma se mi trovavano colpevole avrei avuto la fucilazione, come minimo la fucilazione al petto anziché alla schiena. Ma la cosa è andata liscia, insomma. Nessuno più testimoniava perché le cose la guerra andava male per i tedeschi. Tutti avevano paura a parlare e così non, riaperta l'istruttoria in Cadore, non sono venuti a capo di niente. Anche il tribunale speciale aveva preparato foglie di scarcerazione, è venuto Seiler assieme a Heils in carcere a dirmi che avevano preparato il foglio, ma l'SS l'aveva incestinato. Nel frattempo mi hanno detto che avrebbero pensato qualche cosa d'altro per farmi andare a casa. Ma nel frattempo mi avrebbero mandato nelle carceri giudiziarie, nelle carceri mandamentali di Silandro. Ecco, difatti una sera è venuto un gendarme che mi ha preso perché doveva trasferirmi a Silandro e ho fatto il viaggio con lui.
Ecco, scusa un attimo Raffaele, hai parlato più volte del vescovo, del tuo vescovo.
Sì, sì.
Ma chi era questo?
Monsignor Maffeo Ducoli, un eroe anche, io mi commuovo quando parlo di lui, un eroe anche della resistenza, davvero, sotto tutti gli aspetti, ha sempre difeso le popolazioni, ha parlato forte contro gli occupanti e ha difeso quanta più gente poteva, è stato anche lui sequestrato per lavoro lungo una strada tra Belluno e Feltre. È stato sequestrato anche a Feltre e portato dentro nel piazzale della fabbrica dell'alluminio e poi è stato rilasciato, si capisce, ma sulla strada ha dovuto lavorare anche lui una volta, assieme agli altri fermati. E poi il merito suo è una cosa che resta in memoria. In memoria di tutti i bellunesi. E questo, a Belluno hanno impiccato 4 partigiani che erano in carcere, è stata una rappresaglia e lui, saputo questo, si è presentato in piazza sfidando anche l'ira dei gendarmi o chi era lì, insomma, si è fatto portare una scala, è salito, ha dato l'olio santo a tutti quanti qui quattro.
Scusa Raffaele, come si chiamava il vescovo?
Maffeo Ducoli.
Che non c'entra con Bortignon.
Oh, scusi. No, sbagliavo io. Scusi, è Bortignon. Sbagliavo io, ma fai tu con l'ultimo, quello non è partigiano, no? No, Bortignon. Era amministratore apostolico della diocesi di Belluno, poi è stato trasferito con grande nostro dispiacere a Padova. E è morto a Padova, io sbagliavo, ma come si fa a correggere ora?
No, non c'è problema, è corretto. Quindi il tuo vescovo era Bortignon?
Bortignon.
Ecco, che è venuto anche nel campo.
Sì, io ero già fuori del campo, forse ero in carcere o... Ma se è andato in campo, ha detto anche una messa in campo, di concentramento, e qui là.
E aveva portato anche dei
da mangiare, sì.
Alimentari,
certo,
no?
Sì, certo. E ha sfidato le ire dei tedeschi, questo. Ha scritto una lettera a Franz Hofer, quando mai ferrata, chiusa, forte, in difesa delle sue popolazioni.
Ecco, e nelle carceri di Silandro, quando ti hanno portato, ti ricordi?
Dunque, sono ai primi di marzo, sono rimasto pochi giorni a Silandro, 17 giorni. 17 giorni là ho incontrato gente che avevo conosciuto nelle cantine del campo, delle carceri di Bolzano, dove si scendeva durante gli allarmi per i bombardamenti aerei. Cioè, Gino Lubic e Giorgio Tosi. Gino Lubic l'ho rivisto, si è arrivati a Silandro, mi hanno assegnato una cella, hanno aperto, mi hanno mandato il necessario per fare il letto, mi hanno chiuso dentro mentre facevo il letto. Dunque, dopo fatto il letto, avevo tracciato una croce sulla parete calce. E poi mi ero ginocchiato a pregare, mentre ero lì che in ginocchiato che pregavo, aprono la cella ed entra dentro questo Gino Lubic e Giorgio Tosi. Sono rimasto quanto mai contento e soddisfatto di incontrarli. Ora, Gino Lubic l'ho incontrato ancora a Roma. È fratello di Chiara Lubic, la fondatrice di Focolarini. L'ho incontrato ancora a Roma, alla redazione di Città Nova. E Giorgio Tosi ha comprato una casa qui nella nostra valle di San Lucano e viene in villeggiatura in Val di San Lucano, una casa vicino alla chiesa di San Lucano. Vedete che costo.
Ecco, Raffaele, scusa.
Dica.
Allora, tu eri nel campo di Bolzano.
Sì.
Ti hanno prelevato dal campo di Bolzano.
Portato in carcere a Bolzano.
Ecco, portato lì nelle carceri di Bolzano e lì hai avuto un incontro...
Con questi due nelle cantine durante i bombardamenti.
Ecco, e no, ma anche un incontro con un SS, no? Non hai avuto un incontro, un interrogatorio?
Ah, sì, con Hels, col dottor Hels, sì. All'inizio si mostrava molto severo, severo. Mi ha chiesto, tu sei il tal dei tali? Sì. Sei nato così? Sei nato in questo luogo? Sì. Tu hai avuto relazione con i partigiani? Sì. E quali? Amministrato dei sacramenti, sepolto morti. Ma, dice, ti sei interessato anche per altro? No, ho detto io no. E allora, come una vipera, mi ha sgridato, ha detto che ritornassi in carcere, che ci ripensassi, se non volevo rimanere in carcere a vita. E allora dentro mi sento, se tu mi tieni in carcere a vita, sono ben contento. Se parlavi di impiccarmi, avevo paura, ma così. Dopo ha cambiato tono, in seguito cambiava tono, insomma, forse si è incontrato col dottor Hels, no, Seiler, cioè sbaglio, e allora ha cambiato anche tono, più remissivo, più buono, direi, insomma, è così.
E lì c'è stato l'interessamento anche del Comitato di Liberazione?
Penso di sì, perché la signora, la moglie del segretario di Vodo, Antonio Filippi, è andata al Tribunale Speciale a chiedere informazioni di suo marito, è stata trattata male, 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 probabilmente dal dottor Hels. Uscita, si è appoggiata a un ipocastano del viale a piangere. È passato di lì un signore che, vedendola piangere, l'ha interrogata, ha detto il motivo e lui ha detto: stia tranquilla signora, pensiamo noi a quel tizio là, vedrà che cambierà tono. E così è stato, insomma, via.
Ecco, e poi allora dalle carceri,
ecco,
di Bolzano,
dalle carceri di Bolzano io sono andato a Silandro e lui invece qualche giorno prima venisse trasferito e stato lasciato libero, per fortuna sua, perché è ritornato a casa con il tifo addosso, è stato ricoverato a Belluno, per fortuna, per tempo, insomma, sono guai.
E tu a Silandro c'erano altri religiosi?
Quattro preti, altoatesini tutti quattro, io non ricordo i nomi. Ma buoni, buoni religiosi, celebravo con loro la messa al mattina. Mangiavo con loro perché i frati del convento portavano dentro loro il vitto per noi. Sì, e il primo giorno che ho mangiato con loro non mi saziavo più. Hanno portato dentro dei, come si chiamano mai, quelle pale altoatesine, canederli. Palle grosse così, non ero più capace di saziarmi, mi sentivo fino fin qua e ancora ne avrei mangiato se avessi potuto. Si è risvegliata la fame, perché a un certo momento a Bolzano non sentiva neppure più la fame, si perde anche quello.
Ascolta, ecco, e oltre a questi quattro sacerdoti lì a Silandro, c'erano altri prigionieri?
Sì, di comune, ma erano di passaggio quelli più che altro. Ho conosciuto un tizio che mi ha parlato di un certo Stradelli di Agora, che era stato incarcerato con lui.
Erano sacerdoti tedeschi, no?
Sì, quindi sì, qualche teutonico uno, poi aveva 97 anni. È stato condannato a morte prima, e per una stupidaggine, io direi. Dopo Natale aveva disfatto il presepio nella sua chiesa, però l'hanno chiamato mio fratello, non so dove, ha lasciato il bue e l'asinello. Era di sabato. La domenica seguente entra in chiesa un signore e gli chiede: come mai sono rimasti soltanto il bue e l'asinello sul presepio? Dice: vogliono rimanere loro due soli al mondo, lasciali. Ma chi? È evidente, ma chi? Hitler e Mussolini, ha detto lui. Per questo motivo è stato arrestato e condannato a morte come lesa maestà. E lui si è messo a ridere dicendo: ormai tanto non mi rubate, 97 anni, e quindi... Ma poi è scoppiato a ridere quando ha sentito che la sua condanna veniva commutata in 18 anni di carcere. Si è messo a ridere e dice: voi volete regalarmi vita, ma dovete fare i conti col Padre Eterno?
Le guardie di Assilando chi erano?
Ah, niente, c'era un custode, un certo Giuseppe Semola, mi sembra che si chiamava, o Segala, con la famiglia che custodiva il carcere, non c'era altri. C'erano i gendarmi su sulla caserma, ma non venivano mai dalle parti. Tanto è vero che si poteva uscire, almeno in quel periodo, là, nel giardino della prefettura, e un giorno sono salito su per i colli a spidocchiarmi un po', a levare la camicia e tutto il resto per pulirmi. Parlava sempre con Giorgio Tosi, no, con Gino Lubi più che con Giorgio Tosi, sull'esistenza di Dio, perché si diceva ateo, ma non era mica ateo, era la ricerca, io penso. E con Giorgio Tosi abbiamo discusso dell'autenticità del Pentateuco, e aveva ragione lui. Io avevo studiato un testo di un certo cardinale Bea, il quale insisteva che l'autore del Pentateuco era Mosè, e che le differenze di stile erano dovute a periodi diversi e luoghi diversi dove aveva scritto. In realtà oggi gli esegeti dicono che è di autori diversi, però la fonte sì è Mosè, poi gli altri hanno redatto i testi, insomma. Aveva ragione lui, quindi, questo Giorgio Tosi.
Lì a Silando sei stato interrogato?
No, niente, di santa pace. Anzi,
fino alla liberazione.
Sì, è arrivata su una sala mia una sera e mi dice: sai, dice, sono andato a vedere, sei ancora qui perché devi scendere a Bolzano per firmare un contratto di scambio di prigionieri. È venuta mia sorella a dirmi, quella che mi portava a vivere a Bolzano. Ma io dico: ma mi sembra impossibile, va, storie, fiabe. E invece è arrivato un gendarme, la sera mi ha portato a Bolzano, siamo arrivati giù la sera, al tribunale speciale, mi sono incontrato con altri quattro, un certo Armando Osta di Comelico, che era già condannato a morte, l'avevo conosciuto nelle celle di condannati perché andavo col cappellano, Don Giovanni, sfugge il nome, va un po' la mia memoria, poverina, Don Giovanni, cappellano delle carceri, insomma, di Bolzano, portava la comunione tutte le mattine, e l'accompagnavo in quella cella a portare la comunione ai condannati a morte. C'era lui dunque liberato, una signora di Seren del Grappa e due ragazze di Fonzaso, ricordo il cognome di uno, Balestra, ma dell'altra non ricordo niente. E siamo usciti tutti assieme, io ho firmato, Don Mario Martinelli, che era dell'ufficio prepositarile, ci ha offerto la cena, quella sera abbiamo fatto festa e poi il giorno dopo siamo partiti a tornare a casa. Un mese prima che finisse la guerra, insomma.
Ecco, così. Ma tu cosa hai firmato?
Il contratto di scambio.
Cioè?
Guardi un po'. Io, purtroppo, ho dato i miei documenti a chi ha stampato questo libretto.
E li ha persi.
E me li hanno persi, sì. Ma, eccolo qua. Il contratto è qui. Lo faccio vedere subito.
Dopo lo vediamo.
Dopo sì, dopo, ecco. E qui nel contratto di scambio per sei gendarmi il tribunale liberava cinque politici. Mi sembra che tra questi sei gendarmi c'era un alto ufficiale, per quello che hanno accettato lo scambio. E qui su questo contratto, per la prima volta, io penso, forse il primo contratto di scambio che combinano con i partigiani di Belluno. I partigiani sono... Il contratto dice scambio di prigionieri tra il tribunale speciale e il Corpo Volontari della Libertà della provincia di Belluno, forse la prima volta che danno un riconoscimento ufficiale, e anche l'ultimo, penso, perché ormai la guerra finiva. Così.
Ascolta, la tua lettera
al vescovo?
Sì, al vescovo. È stata conservata poi?
Sarà stata conservata dal vescovo, penso, io non ce l'ho neanche copia, niente, ma no.
E lo scambio, il maestro che c'era, Palmieri, lì?
Palmieri, è rimasto lì.
Ecco, ma lui dove faceva lo scambio, dove si incontrava con sua moglie?
In un magazzino.
Di scarpe forse?
Non so.
Non lo sai.
È entrato dentro in una... Caricava, no, non credo di scarpe, perché andava fuori per i generi alimentari del campo di concentramento. Faceva il facchino di quel carro là. Dunque il magazziniere ha dato l'appuntamento alla moglie. Lui entrando dentro nel magazzino ha finto di doversi allacciare le scarpe, intanto parlava, la signora era vestita da commessa anche lei, e così poteva scambiare qualche parola con la sua signora, insomma così è stato. Bravo quel Palmieri là, eh. Non so come mai non è rimasto a Feltri, è ritornato in Italia meridionale.
Ti ricordi come nel campo di Bolzano facevate l'appello?
Sì, eravamo tutti in squadra a graticola come, mi sembra 10 per 10, 10 così, 10 così, se mancava uno si vedeva subito il suo posto, che tutti avevamo il nostro posto fisso, il compagno di fianco, quello davanti, quello dietro, tutto fisso. Quindi era facile notare se uno mancava, lo si vedeva subito.
E quante volte al giorno veniva fatto l'appello?
Al mattino e alla sera. Al mattino prima che partissero quelli che lavoravano nella galleria della Lancia. E la sera. Era triste quando c'erano le partenze, quando facevano l'appello di chi doveva partire per la Germania al mattino. Partivano alle volte le mogli con i bambini e il marito era alla Lancia a lavorare. La sera quando ritornava non trovava più la moglie, una desolazione. Poi erano tremendi anche contro le donne, i tedeschi là. Era di partenza una spedizione per la Germania. Non essendo partiti immediatamente per colpa di bombardamenti, hanno dovuto trattenerli in un blocco vicino alle donne, forse dall'altra parte, e le donne già scaricate dal campo di concentramento perché avevano passato i viveri per il viaggio, consumati tutti i viveri, non avevano niente da mangiare, le donne una sera hanno passato a quelli là, a questi già scaricati dal campo, i loro viveri. Per questo motivo sono state castigate, una giornata intera in piedi all'aria, fuori. Cadevano e dovevano rimanere a terra così, come cadevano, fino alla sera.
Visto che hai parlato di donne e hai accennato dei bambini, tu ti ricordi dei bambini nel campo?
Sì, erano sempre con le donne, là così, e li ricordo, sì, poverini. Ma loro avevano la mamma, vedendo la mamma erano abbastanza tranquilli, ma le mamme, per loro erano spine.
Gli appelli per la partenza per la Germania?
Numero.
Erano diversi dall'appello del mattino, della sera, del campo?
Non, ci contavano solo mattino e sera, non facevano l'appello. Ci contavano. Quanti eravamo nella graticola, per così dire, in squadra. Invece per la partenza in Germania chiamavano i numeri. Erano momenti di tremore quelli. Avevamo tutti paura.
Tu hai visto dei tuoi amici partire?
No, amici si diventava lì in campo. L'ultimo, il 31 dicembre del 44, abbiamo fatto un po' di festa fino a mezzanotte, gridato, urlato. Anche io ho recitato preghiere con gli altri tre rosari in gruppi diversi. Poi a mezzanotte si sono quietati tutti quanti. Sono che un ragazzo era uscito in piedi su una cassetta, la cassetta della legna, e stando lì in piedi raccontava barzellette ai suoi amici attorno. Io fingevo di non sentire, insomma dormivo là vicino, ma a un certo momento ho cominciato un po' a ribollire perché erano tutte barzellette sudice, e a questo ragazzo sono sceso dal mio castello che era al quarto piano, ho detto per favore raccontate barzellette belle che posso ascoltare anch'io invece che queste cose sporche. È saltato lì un capo cellula dell'Emilia, tutto ansimante, mi ha detto reverendo lasci che si divertino, cosa interessa a lei? Io non volevo mica disturbarli, volevo soltanto che cambiassero barzellette, insomma, per sentire anch'io. E cercavo di ragionare con questo tale. Un avvocato di Biella, che dormiva vicino a me, ha detto questa frase, reverendo, non lite abicere margarita sante porcos. In latino vuol dire, non stai a buttare pietre preziose ai porci. è una frase del Vangelo. Ha ragione. Allora questo capoccio è andato a discutere con lui, ma lui non ha risposto. Ha adagiato la testa, ha lasciato che altro gridasse, non ha risposto per niente. E anche io ho potuto adagiarmi. Alcuni giorni dopo, quei ragazzi, incominciando da quello che raccontava il Vazzetto, hanno chiesto di confessarsi da me. Li ho confessati tutti e il giorno dopo alla conta li hanno chiamato fuori in partenza per la Germania. Guardi la provvidenza come lavora. Così.
Tornando un passo indietro, sì, sì. In questa zona ci sono state delle azioni repressive tipo paesi bruciati?
Caviola e Voltago, due paesi bruciati. Voltago dista 4 km da Agordo e Caviola 15 km.
Perché sono stati bruciati?
A Caviola dunque sono arrivati a Caviola è arrivato un battaglione tedesco, non so quanti, insomma, e i partigiani hanno cercato di resistere in fondo, come si chiama, ma in fondo alla valle là di Canale d'Agordo. Come si chiama mai quella valle là? E poi hanno distrutto quel paese lì. Ma guarda un po', dimentico i nomi. E poi hanno combattuto la sera, i partigiani hanno... questi tedeschi sono scesi dalla valle... Ecco, perdo la memoria ora. Hanno fatto il passo San Pellegrino, mi sembra. O passo Valle, sono scesi a Canale d'Agordo, hanno bruciato il primo paese, il paesino là, poi sono usciti per Valle, per la vallata, e poi arrivati verso Falcade, hanno trovato la resistenza da parte di partigiani, c'è stato un combattimento forte. E i tedeschi hanno bruciato il Caviola proprio per rappresaglia.
Scusa, e gli abitanti di questo paese li hanno fatti evacuare?
No, erano lì. Erano tutti là. Hanno assistito all'incendio. Hanno dovuto ricostruire tutto dopo guerra. È una cosa triste. A Voltago è successo presso poco la stessa cosa, sono arrivati i tedeschi in rappresaglia, avevano preso prigioniero un partigiano, non so come, hanno voluto che questo partigiano indicasse le case dei partigiani, l'hanno portato avanti, non so se abbia indicato le case dei partigiani o come, il fatto sta che hanno bruciato tante case. E un ragazzo di Voltago, uno studente, scendeva a un villaggio per prendere il latte per la sua famiglia, ha visto i tedeschi che arrivavano in questo partigiano, è corso in paese a gridare i tedeschi, in paese c'erano già tedeschi che l'hanno preso, Loris Scussel si chiamava il ragazzo, il nome del partigiano invece non lo ricordo, e sono stati uccisi ambedue, il partigiano impiccato e questo ragazzo fucilato, 16 anni il ragazzo, e hanno bruciato molte case del paese. In campo di concentramento ha incontrato un sacerdote, Don Vittorio di Scornia, di Chiavari, il quale celebrava la messa la domenica quando permettevano che fosse celebrata. Come facesse a bere vino e particole, io non lo so, ma certamente la domenica quando diceva messa distribuiva anche la comunione e conservava alcune particole per la settimana, e quando io volevo fare comunione andavo a lui al mattino presto prima della conta e mi dava la comunione. Questo sacerdote era stato internato perché quando ha avuto la primizia dell'olio, anziché conferire l'olio all'ammasso, l'ha distribuito ai poveri della sua parrocchia.
Bellissima sta cosa. Ed è rimasto lì nel campo.
È rimasto nel campo fino alla fine. Sì, sì.
Ti ricordi in che blocco era, nel tuo blocco?
Mi sembra che fosse, il blocco B mi sembra che fosse.
Il numero non te lo ricordi?
No, 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 non ricordano.
Questa messa.
La messa dov'è che la facevate?
Sul campo, all'aperto. Potevano venire da qualsiasi blocco là. Non potevano entrare naturalmente quelli delle celle, chiusi in cella, quelli no, per forza. Ma gli altri potevano venire tutti.
Quindi all'aperto?
All'aperto, sì, all'aperto. Non tutte le domeniche era permesso, se succedeva qualche cosa in campo contro la disciplina o altro, allora non permettevano più la messa. Altrimenti sì.
E questo da quando è iniziato, questo qui della messa, te lo ricordi? Da
quando sono entrato in campo io. Mi ricordo che a Natale un gruppo di internati alto a Tesine hanno cantato Stille Nacht e tutti i loro canti tradizionali dell'Alto Adige, loro hanno commosso la gente, davvero.
Quindi c'era anche il coro.
C'era il coro, sì, proprio tutti alto a Tesine, quelli del coro là.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.